Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci in questa puntata, grazie alla regia di Riccardo Righi, con me con questa voce un po' così, ma spero mi perdonerete. Allora, fa un freddo terribile a Trieste, quindi credo che siamo in tanti ad essere messi così, ma soprattutto siamo ancora di più a aver sentito, credo, le sacre scritture di questa domenica e anche e soprattutto di abitare un mondo in cui se veramente Dio squarciasse i cieli, ecco, questa è un'invocazione che nel mondo cattolico indubbiamente è molto importante. Noi ci stiamo preparando in questo momento all'Avvento, ci stiamo preparando a un'attesa, ma l'attesa può essere anche a livello laico, anche a livello sociale, anche di chi non crede, per un mondo migliore, dove indubbiamente le tragedie non abbiano più spazio. Questo non è solo utopia, è una situazione che ci coinvolge tutti, perché abbiamo visto indubbiamente in queste settimane un'escalation di omicidi terribili, di violenze terribili, soprattutto e esclusivamente quasi verso donne. Addirittura, come abbiamo visto, non è bastato purtroppo l'omicidio di Giulia Cecchettin a far smettere i femminicidi, ma invece ce ne sono stati tanti altri. Da un punto di vista criminologico questo è anche abbastanza banale, in quanto gli omicidi sono sempre molto banali e molto narcisisti, quindi di solito chi fa l'omicidio sotto il 25 novembre oppure sotto l'8 marzo non lo fa mai a caso. Io la metterei come aggravante, visto che abbiamo visto sempre in questi anni un aumento proprio lungo quelle date, e non è un caso, perché si ha maggiore visibilità, e quindi sul fatto che questi omicidi continuino a dire che sono dati da un raptus o che non siano premeditati, ecco, già per quello forse qualche dubbio dovremmo averlo. Ma voglio dire, c'è chi, come la nostra fantastica criminologa Bruzzone, credo che abbia dato tutti gli elementi affinché Turetta e altri siano assolutamente condannati senza appello, in quanto comunque la premeditazione c'è. Quello che indubbiamente ci rende tutto difficile è continuare a sperare. E questo invece deve essere la nostra missione, continuare a sperare in un mondo che va costruito, perché indubbiamente ha dei grossi limiti. E vorrei partire da una canzone che ha scelto la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, che ha deciso da sempre di parlare. Questo per me è molto importante, perché la violenza riduce al silenzio. Una violenza ha sempre questo potere. E invece in questo caso non è stato così. Non è stato così anche se noi ricordiamo quello che è successo nel vicino Veneto pochi giorni fa a Porto Gruaro, che solo per aver parlato di questo omicidio durante un telegiornale una signora è stata picchiata dal compagno. Per fortuna il figlio ha avvisato le forze dell'ordine, ma direi che questa è una situazione veramente drammatica. Com'è possibile che una persona, e praticamente sono ahimè tutti uomini, abbiano questo atteggiamento vessatorio rispetto alle donne? Ci si potrebbe parlare per ore, ma direi che parla la musica oggi, un brano in particolare che ha scelto la sorella appunto di Giulia. Ascoltiamolo.
Thank you. an empty house.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stairs creak, as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even dress myself.
It's killing me to see you this way.
Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to the shore.
Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks on you, my dear.
Cause though the truth may vary, this ship will carry on.
Disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon.
Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you.
Safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Non è stato un caso questa scelta, anche perché accompagna un tatuaggio, e non è neanche quello un tatuaggio a caso. È uno sacchiotto disegnato da Giulia Cecchettin, quello che sua sorella ha deciso di tatuarsi. Pochi giorni prima dei funerali della 22enne, Elena ha condiviso su Instagram la foto del nuovo tatuaggio, un ricordo sul braccio sinistro di sua sorella, accompagnato dal testo proprio di questo brano, Little Talks, di questo gruppo irlandese Of Monsters and Men. Te ne sei andata via, recita il testo della canzone, ti ho visto scomparire. Tutto ciò che resta è un tuo fantasma. Ora siamo divise, dilaniate, non c'è niente che possiamo fare. Eppure, tanto ha fatto anche con questo tatuaggio la sorella di Giulia, perché innanzitutto ci ha portato un orsacchiotto molto diverso da quello che i genitori di Filippo dicevano che lui stringeva nella mancanza di Giulia, riportandoci un comportamento infantile e anche di possessività, oltre che di regressione. Invece quello che ci riporta la sorella è uno sacchiotto proprio disegnato da Giulia, che sarà per sempre nel braccio sinistro, che appunto è quel collegamento al nostro cuore che noi tanto ben conosciamo, tanto da stabilire che l'anulare sia proprio quello su cui portiamo un anello a vita se crediamo nell'amore vero, e è non a caso sulla sinistra questa linea del cuore. Ma soprattutto non è vero che in realtà non possono fare nulla. Elena sta facendo tanto, anche suo padre, che ha trovato la forza di parlare durante i funerali. Io ritengo che questo sia importante, perché appunto la violenza ci riduce sempre al silenzio, e il silenzio è la perdita della speranza. Viceversa, parlarne è qualcosa di grande. Io ringrazio Trieste perché nelle settimane scorse, ma anche in quelle a venire, ci saranno tante iniziative, proprio di parola ma non solo, di musica, di arte, e ho visto tante persone che hanno messo il cuore. Ci hanno messo il cuore e hanno anche risuonato con la parte delle vittime, la parte delle vittime che si raccontavano, perché è giusto mettere in parola ciò che indubbiamente forse non tutti hanno il coraggio di dire. Se i dati italiani sono quello che una donna su tre subisce violenza e sostanzialmente ne parla per l'80% con gli amici, forse è il caso di insegnare a tutti noi come proteggere le donne, cioè finire di delegare alle ragazze, alle donne, il fatto di dire denuncia, vattene finché sei in tempo, eccetera, ma bensì iniziare a dire caspita, tocca a noi, perché sarebbe come dire che le persone che subiscono furti, e fra un po' vedremo che questo dato aumenterà sempre di più di pari passo con la povertà e con una situazione socioculturale in cui i valori sono sempre più messi a repentaglio, sarebbe appunto come dire a chi subisce un furto, difenditi, no? Metti gli allarmi, crea castelli, crea mura, e dopodiché mi sto chiedendo dove andremo a vivere. A Fort Knox forse non ci basterà. Se invece viceversa iniziamo a vedere il problema come un problema sociale, e quindi non a dire a chi è vittima di difendersi, perché probabilmente ci ha già provato in tutti i modi, ma di prendersi la responsabilità di difendere gli altri, ecco, questo potrebbe essere un cambiamento epocale, e probabilmente questo sconfiggerebbe ogni tipo di mostro che, ahimè, nasce da noi. Nasce da noi, e questa riflessione io la prendo da Paolo Crepè, che forse in maniera molto dura, molto indubbiamente terribile da un certo punto di vista, ma interpreta il perché i genitori di Filippo Turetta non sono ancora andati a trovarlo in carcere e poi sono andati successivamente abbracciandolo. Ma la domanda primaria che era stato fatto lo psichiatra era perché appunto la prima decisione a fronte dalle richieste del figlio fosse quella di evitarlo. E Paolo Crepè disse: l'eco dei sensi di colpa è terribile. Forse vogliono posticipare una domanda che prima o poi dovranno farsi. Che colpa ne ho? Perché quando un figlio sbaglia, diceva Pasolini, per il 50% è colpa del ragazzo, per il 50% è colpa dei padri, perché l'hanno educato male. Il ruolo degli adulti, il ruolo degli adulti nell'educazione non si può limitare a dire cosa devono o non devono fare i ragazzi. Secondo Crepè va dato l'esempio. Tu come sei? Si interroga lo psichiatra. Ma tu quando parli a cena e quanto parli a cena? Ma tu quando interrompi i silenzi dei figli? Quanto sei capace di essere in qualche modo controcorrente? Si chiede lo psichiatra. E questo vale anche per gli insegnanti, dice Paolo Crepè. Un insegnante è un provocatore, non può adattarsi alla calma piatta. Se c'è un ragazzo che esce dal gruppo, lo si va a prendere per la giacca per il suo bene. Ecco come Paolo Crepè ci dice e ci informa su quali dovrebbero essere i nostri schemi educativi, che molto spesso noi ci dimentichiamo. Ci dimentichiamo o perché deleghiamo alla società o perché vogliamo vedere che tutto sia perfetto in un mondo in cui la perfezione è indubbiamente molto lontana. in tutto questo c'è anche un'altra cosa importante. C'è anche il fatto di domandarsi, come fanno le neuroscienze, il senso della vita. Sono domande che hanno tante risposte. Quanti sono i cervelli che esistono? Perché ogni cervello è unico, irripetibile e diverso dall'altro. Ogni essere umano darà un colore unico alla propria esistenza. Il senso della vita può quindi essere amare e dare, conoscenza, comportamento morale, scoperta del grande mistero del proprio io, ricerca spirituale, vivere in armonia con se stessi e gli altri, partecipazione all'evoluzione della specie, risvegliare la scintilla divina presente in ciascun essere umano. Questa è la risposta delle neuroscienze e con questa risposta probabilmente sarebbe molto più utile educare noi stessi e anche i figli a costruire un mondo migliore, perché in effetti non possiamo aspettarci nulla se non diamo almeno le basi su come costruire i cuori. Come costruire i cuori è una cosa che indubbiamente riprende anche Santo Padre nell'omelia, ma prima vorrei dedicare un po' della vostra attenzione a quello che è il titolo di questa puntata, che viene presa proprio da una sacra scrittura, che è quella del libro del profeta Esaia, che dice: tu, Signore, sei nostro padre. E non a caso continuiamo a parlare di padre. Da sempre ti chiami nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna, per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ora, questo è un passo di questa riflessione, di questa Sacra Scrittura che mai come oggi ci parla molto, perché ci dà l'idea della disperazione anche che si vedrà nel momento in cui tutti assieme pregheremo per Giulia come per tutte le donne uccise. E ci faremo tanti interrogativi e probabilmente molti di noi si sentiranno impotenti. Ma in realtà, se noi, per chi crede, guardiamo a Dio, o per chi non crede guardiamo ai valori della scienza, della società, della cultura, beh, per chi crede a Dio è semplice pensare a un Dio che venga nei nostri cuori, a un Dio che in effetti non ci ha insegnato l'iniquità, ma ci ha insegnato di portare avanti la giustizia ad ogni costo. Ci ha insegnato a portare avanti l'amore e a difenderlo, l'amore vero, a squarciare i cieli. Ora, per chi non crede, i valori, il senso della vita, come quello che abbiamo visto prima nelle neuroscienze, porta alla stessa consapevolezza. E quindi c'è un abbraccio tra la cultura, la scienza e la religione e la fede. Il tema che porta il Papa è un tema molto importante per tutti noi, perché è quello della vigilanza. Ma, dice Papa Francesco, come dobbiamo intenderla? A volte si pensa a questa virtù come un atteggiamento motivato dalla paura di un castigo imminente, come se un meteorite stesse per precipitare dal cielo e minacciasse, se non ci scansiamo in tempo, di travolgerci. Ma non è certo questo il senso della vigilanza cristiana, perché quando noi sentiamo dalle Sacre Scritture vegliate perché non sapete nel giorno e nell'ora, non è questo l'approccio. Gesù infatti lo illustra con una parabola e parla appunto di un padrone che tornerà e dei suoi servi che lo attendono. Il servo nella Bibbia è una persona di fiducia del padrone, non è una parte brutta, anzi c'è un rapporto di collaborazione e di affetto. E questo è molto bello che lo sottolineiamo, altrimenti sembrano degli elementi molto discutibili. E invece no. Ora è per questo che Maria dice sono la serva del Signore, perché è amata dal Signore, c'è una relazione tra il Signore e lei, di collaborazione e affetto e di senso della vita. Ora, cos'è che dovremmo fare? È tenersi pronti, perché gli vogliamo bene, perché abbiamo un animo di fargli trovare qualcosa di bello quando tornerà, una casa accogliente, ordinata. Ma qual è questa casa accogliente e ordinata? È il mondo. E infatti il Santo Padre ci invita a dire, in queste settimane in modo speciale, prepariamo con cura la casa del cuore, così la pensa e la nomina il Papa. È qualcosa di importante, perché lui dice l'atteggiamento della sentinella, che nella notte non si lascia tentare dalla stanchezza, non si addormenta, ma rimane desta in attesa della luce che verrà. E il Signore è la nostra luce, ed è bello disporre il cuore ad accoglierlo, con la preghiera, e ad ospitarlo con la carità. I due preparativi che, per così dire, lo fanno stare a suo agio. Coltiviamo quindi, dice il Papa, l'attesa di Dio, senza farci distrarre da tante cose inutili, senza lamentarci in continuazione, ma tenendo il cuore vigile, cioè desideroso di Lui, desto, pronto, impaziente di incontrarlo, trovando spazio per la preghiera, accogliendo Dio nei bisognosi. Ora, queste mi paiono delle parole grandissime, un'invocazione su cui ci possiamo abbracciare tutti, su cui tutti troviamo spazio e soprattutto senso, nel momento in cui possiamo cambiare il mondo in meglio, proteggendoci gli uni gli altri, amandoci gli uni gli altri, lasciando liberi gli uni gli altri, affinché questo mondo sia un mondo veramente connotato dall'amore e non più da una violenza cieca e senza senso. Vi lascio con una canzone di Mannarino, che non solo è chi ha dato il titolo a questo programma, con le sue note e la sua sensibilità, ma anche una canzone dedicata a una ragazza che, vittima di violenza, lui abbraccia e porta sempre con sé, nel cuore come nella vita. Un abbraccio grande, ringrazio ancora la regia di Riccardo Righi e alla prossima puntata.
Che nasconde la tua storia come vecchia comare, che rido, ma non parla per pudore. Bevi pioggia, bevi pioggia, bevi vino, parla amaro. Hai perduto ciò che avevi di più caro, nelle vene per un somaro. Sta tranquilla, se lo prendo io gli sparo. Piangi, questo mondo si rintana, chiude orecchie, porte, mette una catena intorno al braccio e s'addormenta, perché sentire che si soffre una tormenta. Hai sorriso con la bocca screpolata, hai riempito di cazzate una serata. Questa volta dici è l'ultima davvero, che per poco non finivi al cimitero. Ed è uscito un sole folle stamattina e noi scappiamo via dalla rovina. Forse basta questa lacrima d'amore.
a riempire il gran deserto e a farci il mare.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.